Allora, sotto queste parole che sono state dette in un contesto e quindi potrebbero essere facilmente eliminate dicendo, vabbè, non mi sento toccato da robe del genere, sono troppe fuori dai miei problemi, no? Invece vi dicevo che queste parole ci possono aiutare a valutare anche oggi cosa ci chiede il nostro essere di Cristo, il nostro essere cristiani. E io provo a indicare 5 o 6 passaggi che secondo me potrebbero far partire una riflessione tra noi. Per alcuni versi tutto quello che stiamo dicendo e su cui stiamo lavorando in tutti questi anni è la ricerca di concretizzare queste cose, mi pare, no? Però trovarcele qui così magari queste frecce che ci indicano alcune responsabilità, alcuni stili, può essere interessante. Allora, la prima cosa, da che cosa si capisce un cristiano? Cosa ti aspetti da un cristiano? Questa roba lo dice chiaramente, no? Chi è toccato dal Vangelo deve dare la percezione di una cosa nuova. Comincia col Vangelo qualcosa di nuovo, cioè alla vita nostra che finisce di sedersi, virgolette, alla vita stanca, ripetitiva, spesso rassegnata, comunque tendenzialmente conservativa, no? Il Vangelo apre un nuovo inizio. E Marco, col suo stile, che con una frasetta dice un sacco di cose, quando dice sta roba qui, dice: Gesù passava annunciando il regno di Dio è qui, cambiate, svegliatevi, convertitevi, affidatevi a sta roba nuova che è successa, no? Il regno di Dio è qui, cioè il mondo nuovo di Dio che tu tendenzialmente non riconosci. Non ci badi, finisci di preoccuparti di alcune tue cose, quella roba lì la lasci lì, certo che ce l'hai dentro, ma la lasci lì seduta, hai capito? Questo mondo nuovo, che è quello di un nuovo sguardo sull'uomo, di una tenerezza e di una fiducia per ogni uomo che Dio rivela in Gesù, appunto. Questa roba qui, che è nuova, E poi Gesù dice è antica, perché Dio l'ha sempre pensata così, ma poi gli uomini poverini hanno dovuto passare dalle caverne, dal fuoco, dalla guerra, hanno dovuto passare dal fare i figli, dalla cultura, dall'organizzazione economica, dalla malattia, dalle malattie. E allora, poveretto, l'uomo poi finisce sta roba qui di lasciarla lì, intanto ha dei problemi tutti i giorni da affrontare. Questa roba che ci dice come Dio guarda l'uomo, questo mondo nuovo, è qui a portata di mano nei nostri rapporti e siamo invitati a entrare in questo modo nuovo di fare l'uomo che Gesù ci propone. E questo è un invito a convertirci, no? A guardare da un'altra parte, a svegliarci, a cambiare mentalità per assumere questa mentalità nuova da figli di Dio. Ricordatevi che siete figli di Dio. Non so, questa roba qui mi pare che può suggerire qualche considerazione interessante sulla situazione nostra oggi. A me pare che proprio oggi ci venga chiesto: ma voi cristiani cosa avete di nuovo da dare? Cioè noi diamo più l'immagine di una religione che si difende, che difende delle verità. Un po' alla volta però queste verità non gliele frega niente a nessuno. La verità è questa novità, è questo uomo nuovo, è la resurrezione dei corpi, detto in un'altra chiave evidentemente, ma è questa la novità. E questa deve apparire, si deve vedere, no? E Gesù dice ai suoi: andate a portare sta roba nel mondo. E se noi andiamo squadrati giù con le divise a dire difendiamo l'identità, non è questo che il Vangelo ci chiede. Ci chiede uno slancio verso l'uomo, una fiducia verso l'uomo, una misericordia verso l'uomo, una capacità di riscattare gli schiacciati della vita. Questo è il Vangelo, questa è la vita nuova. Seconda osservazione che mi viene da fare. Siccome sta roba qui, adesso appena siamo usciti di chiesa, si cancella. Lo sappiamo, no? Ormai siamo esperti, abbiamo tutti una certa età. Sappiamo che mentre si sta di fronte al Vangelo, all'Eucaristia, si prega un po', sta roba qui sembra di intravederla, appena fuori scompare, no? Perché siamo presi da quelle robe là, giustamente, poveretti, cosa facciamo? Siccome è Gesù che ci fa sapere sta roba qui, oppure detto diversamente, siccome è la parola di Dio che ci dice sta roba qui, siccome bisogna ascoltarla attraversando degli spessori di resistenza, siccome è Gesù che ci fa sapere sta roba qui e ce la fa vedere, per essere discepoli, per fare sta roba, di portare il Vangelo, bisogna star vicino a Gesù. Adesso lasciatemelo dire così, dopo non credo sia ingenuo, no? Cioè bisogna guardarlo Gesù, la parola che si è fatta carne è una figura, appunto è un modo di essere uomo, bisogna guardarlo, bisogna conoscere Gesù, bisogna ascoltare Gesù, bisogna parlarci insieme, perché ovviamente quello che ci fa vedere o dice lui provoca delle discussioni, no? Cioè, cosa faccio io? Ma perché non va bene quello che faccio? Questa consuetudine con Gesù, che è tipica del discepolo, che giustifica il fatto di dire i cristiani sono quelli che vanno in chiesa. Ci vanno, in qualche maniera, si sorreggono a vicenda per stare un po' vicini al Signore, per ascoltarlo, almeno una volta alla settimana, un po' di più, no? Per pregare. Si va per quello in chiesa. Però sta roba qui deve diventare in qualche maniera una consuetudine, una familiarità. Noi Gesù dobbiamo proprio conoscerlo un po' di più. E quindi la preghiera, la lettura del Vangelo, il discernimento, cioè imparare a fare dei giudizi, delle valutazioni, a partire dalla parola del Vangelo, a partire dal Signore, questo è il discernimento cristiano, no? La fede che si fa giudizio, appunto. Ma questo chiede un allenamento, una formazione, un'iniziazione, un noviziato. Serve una scuola, questo è il senso della Chiesa, educatrice della fede, no? Serve un'attività di formazione. E mi pare francamente che nei nostri stili sta roba qui non sia molto valutata, non sia molto coltivata. E questa è la ragione della fragilità, del depotenziamento delle nostre comunità. Cioè, se non si fa sto lavoro, noi non siamo capaci di capire come stiamo vivendo e come bisognerebbe vivere secondo il Vangelo, come rileggere alla luce del Vangelo la storia, no? Perché si fa i cristiani in questa maniera. Cioè, mica possiamo sorvolare la vita della nostra città, no? Noi viviamo della vita della nostra città. Ma però cosa vuol dire testimoniare il Vangelo qua dentro? Bisogna lavorarci su sta roba qui, non basta dire uno io sono cristiano perché mi hanno battezzato, perché vado in chiesa la domenica, bisogna lavorarci un po' su sta roba. Terzo, il Vangelo che noi concepiamo per lo più, almeno nella prassi, no? Una cosa dove uno va per ricevere qualcosa, no? Per farsi delle idee migliori, per avere un po' di forza per affrontare. Sì, è chiaro che questo è un passaggio, è un presupposto fondamentale, ma il Vangelo è anzitutto un compito, una missione, oggi c'è la Chiesa missionaria, no? I discepoli sono scelti per stare con Gesù, per essere mandati. Gesù ci fa conoscere questo mondo nuovo, il regno di Dio presente nei rapporti tra gli uomini, ci fa vedere questa nuova profondità del mondo, della vita umana. Ma allora dobbiamo andare incontro alla vita, ai fratelli, con questa novità negli occhi, con questa profondità. Abbiamo un compito, siamo mandati ad annunciare il Vangelo. E anche qui mi pare che siamo molto in ritardo, molto addormentati. Sta roba qui, questo passaggio dalla cristianità, per la quale appunto il nostro cristianesimo era lo sfondo tramandato, ovvio, quasi imposto, a una situazione di secolarizzazione, la stiamo vivendo semplicemente ancora come smarriti. Cosa succede? I nostri figli non vengono in chiesa? Cosa succede? In televisione, guarda cosa dicono. Ma è passata sta fase qui. Siamo arrivati alla fase in cui gli altri ti chiedono di dire: ma perché sei cristiano? Questa è una situazione che ci fa scoprire la missione, la dimensione missionaria della fede. E quindi con le parole di Gesù, con le raccomandazioni di Gesù ci pongono alcune domande. C'è nella nostra comunità questa convinzione, questa forza? Non ce la facciamo più se facciamo fare il predichino ai preti e basta, ma dico, di fronte al panorama immenso della missione, bellissimo, entusiasmante, che ma mica penserete di risolvere con le prediche dei preti sta questione qui, né? Anzi, la cosa, se si va avanti così, peggiora, perché poi diventa sempre più clericale, no? Deve diventare la confessione cristiana, il dar ragione della fede cristiana, deve diventare una roba di tutti i giorni, della gente, se no muore il cristianesimo. Tanto i preti stanno sparendo, ma la cosa è legata. Cioè, se c'è un gruppettino di persone, continuano loro a fare il loro discorso, a un certo punto sganci il vagone e li lasci andare, no? Quarto. Vedete quante robe in quelle 3-4 frasette di Marco. Marco è terribile. Marco è terribile. In questa capacità di sparare lì 2 o 3 cosette. La quarta cosa che così mi suscita questo passo di Marco è questa sottolineatura continua, sia riguardo a Gesù che annuncia il Vangelo, sia riguardo ai discepoli mandati a annunciare il Vangelo. Questo rapporto che poi il Concilio dice: la rivelazione avviene in parole e in gesti. Il fatto che il Vangelo continua a dire: Gesù passava nei villaggi predicando il Vangelo e guarendo gli indemoniati e i malati. E anche i discepoli avete visto, no? Andate a annunciare il Vangelo, a guarire i malati, a scacciare i demoni, gli spiriti immondi. Voi sapete cos'è immondo? È ciò che non è compatibile con Dio, con la tenerezza, con la misericordia di Dio per l'uomo. Questo è immondo, è ciò che offende l'uomo, è ciò che sclassifica l'uomo, è ciò che chiude le possibilità dell'uomo, è ciò che strumentalizza l'uomo, l'immondo. E i discepoli quindi devono annunciare il Vangelo e guarire, sollevare le fatiche, le stanchezze degli uomini e esorcizzare, cacciare i demoni, sì, esorcismi, esorcizzare la paura, lo scoraggiamento, la dispersione e la disperazione che vengono dalla malattia, dalle sofferenze, dalle solitudini, dalla sfortuna, dalla cattiveria degli altri. Quindi dai cristiani dovrebbe uscire, dalle comunità cristiane, questa forza benefica di guarire, di ammettere, di riconciliare, di rilanciare, di dar possibilità. Per questo mi lasciavo andare domenica allo scandalo di molti cristiani che stanno assumendo queste posizioni così dure. Per esempio con gli stranieri. Questo è una cosa, io ve lo dico da un punto di vista, no, non mi pare di entrare nella discussione delle norme che servono, ma vedo degli atteggiamenti che non sono assolutamente cristiani, no. E magari difesi, in nome di questo. Ci farà ben riflettere che la nostra bergamasca cattolicissima ha queste forme che a me fanno paura. Quinto, il Signore ci manda, avete sentito, li mandò a due a due. Non si è fidato di dire ne mando uno, poi quello lì magari crede di essere il leader, crede di essere il carismatico, no? No, ne ha almeno di fronte sempre uno a cui deve rendere conto, sono in due, capito? Il Vangelo non è un regalo fatto a te, ai singoli. Lo si accoglie sempre insieme, se no non lo si accoglie. Il Vangelo è fraternità, è fraterno in partenza, ci fa fratelli. Se già uno assume il Vangelo per sé a differenza degli altri, non è Vangelo, capito? La Chiesa esiste per questo. Il Vangelo è subito Chiesa, è subito fraternità, è subito accoglienza, è subito ospitalità, è subito misericordia, se no non è Vangelo. Deve essere chiaro da subito che i discepoli non predicano se stessi, ma l'ansia di Dio per gli uomini. La predicazione non deve legare le persone al predicatore, ma al Vangelo. Non dobbiamo far su il gruppetto che si trova bene insieme. Dobbiamo aiutarci a vicenda ad accogliere il senso dell'universalità, della pazienza per gli uomini, dell'educazione comune che dobbiamo fare nelle nostre città. Sta roba qui ci troviamo per quello, mica per trovarci il gruppettino che si trova bene insieme, che ha le stesse idee. E quindi il Vangelo deve formare una chiesa, una fraternità, dei legami effettivi tra persone, tra le quali si realizza in nuce, in segno, il regno di Dio. E qui si dovrebbe vedere da come voi considerate gli uomini, da questa assemblea che celebra la messa stamattina. Bisognerebbe vedere come sta nel mondo, come considera gli uomini, per capire se ha celebrato il Vangelo. E quindi in questo senso dovremmo discutere un po' di più tra noi cosa vuol dire essere Chiesa, metterci d'accordo, anche su che cosa sta esigendo la missione. Certo, noi non abbiamo lo stile di certe sette che alla domenica si trovano, ricevono le parole da dire, poi vanno in due, parla uno solo e dice le cose che deve dire. Noi non siamo così. Noi anche i due che vanno magari discutono. E poi comunque la cosa non ci è stata detta da dire così, perché appunto la cosa che ci è stata detta esige l'ascolto degli uomini, e quindi l'interpretazione, e quindi anche una pluralità. È ovvio, la Chiesa è così, è ricca, no, di pluralità. Però dico, quando io mi chiedo, di fronte alla secolarizzazione, a questa città, se ci mettessimo noi parrocchiani seduti qui alla domenica, un po' tutti, a dire che linea c'è da prendere per annunciare il Vangelo a questo tipo di uomo, io dico che dopo anni e anni che continuiamo in qualche maniera a suggerire, a predicare, io penso che siamo ancora distantissimi dall'esserci messi un po' d'accordo. Anche qui bisogna fare qualcosa di più nelle comunità. Dobbiamo parlare di ste robe qui, dobbiamo aspettare il prete, poveretto. Poi succede che ogni parrocchia, ogni prete che ha, c'è un'impostazione, no? Sesto. Quanto all'equipaggiamento, dobbiamo prendere i calzini, le ciabatte, il pigiama, il cappello, noi appena facciamo una piccola cosa c'è l'elenco dell'equipaggiamento. Ovviamente poi, invece, quando costruiamo le cose importanti, che equipaggiamenti, no? Se andiamo nella scienza. Il Signore dice che per il Vangelo bisognerebbe prendere niente. Il che fa capire anche cos'è il Vangelo, no? Il Vangelo non è una cosa efficace, e tantomeno efficiente. Cioè, non esige dei mezzi per dei risultati. Il Vangelo riguarda una cosa inutile. proprio inutile. Si chiama grazia. La grazia è la cosa più inutile che c'è. Cioè, se devi risolvere qualche problema di tipo pratico, la grazia non serve. Ma la grazia, di cui il Vangelo indica in qualche maniera l'idea di Dio sul mondo, sappiamo, cambia tutto. No? Introduce tutta un'altra logica in tutto ciò che facciamo. Ma questo non è una questione di mezzi. I discepoli non devono prendere niente per il viaggio, impressiona questa insistenza di Gesù sulla povertà dei discepoli, per esprimere chiaramente che l'impresa non dipende da loro, per non rappresentare il Vangelo come una prestazione, un successo, un'armatura di sicurezza, ma piuttosto una via di tenerezza, di pietà, di misericordia, di gratitudine, di generosità, di dono, una via di salvezza offerta a tutti. E soprattutto, si capisce cosa vuol dire soprattutto, questa roba qui la capiscono soprattutto loro, i più piccoli tra gli uomini. Perché ciò che i discepoli devono testimoniare è grazia, e la grazia può essere testimoniata solo dalla gratuità, dal disinteresse. E questo, anche questo sarebbe, tutti dicono il cristianesimo oggi non funziona più perché di fronte alla ragione, di fronte alla scienza non tiene. Io su quel campo lì, per quel poco che riesco a capire, a studiare, mi pare proprio che su quel campo lì non dobbiamo aver paura. Il cristianesimo tiene di fronte a tutte le ragioni del mondo, anzi, semmai siamo noi così ignoranti da ritenerlo incompatibile. Non è quello, mi pare, il fronte da affrontare. Il fronte da affrontare è la gratuità. Perché questa razionalità moderna, questa mentalità moderna, che è tutta basata sull'utilitarismo, sull'utile, e che è una società, almeno per me, estremamente affascinante, perché l'utile mica è una cretinata. Viaggiare in macchina, o pulirsi i denti con lo spazzolino, o avere maggiore igiene, o campare 30 anni in più, o non far morire i nostri bambini appena nati, o poter viaggiare nel mondo, o mangiare bene, sembra niente. Però a questa cultura dell'utile, ciò che manca, ed è ciò che la soffoca, ed è ciò che impedisce ai nostri giovani, secondo me, di aprirsi a queste società respirando. Sì, certo, sono i problemini del lavoro, è chiaro che sono radicali, ma sono le forme della mancanza di speranza che non sappiamo trasmettere, perché ciò che manca appunto a questa società è il senso del dono, della gratuità. E continuando a insistere sul fatto che è l'economico comunque a risolvere, è vero che l'economico, siccome abbiamo un corpo, è un passaggio necessario, ma l'ispirazione è spirituale appunto. E lo spirituale, l'anima, mangia, vive soprattutto di grazia. Ma l'abbiamo continuato a dire per secoli che è la grazia che ci salva. Facciamolo vedere. A questa società basata sull'utile, sul dominio, sulla sicurezza, il senso della grazia potrebbe parlare di cristianesimo e di regno di Dio in modo nuovo. Ma se io vedo dei cristiani più utilitaristici degli altri, poi ti parlano della grazia come fosse una cosa così, un panetto di burro da non lasciare dileguare, capito? No, che è là in frigo, ma non lo mangiano, non dà sapore ai cibi. Settimo, sto arrivando alla fine. I discepoli di Gesù devono avere anche la capacità poi di edificare i discepoli, una comunità. Cioè, bisogna aver cura che il seme sparso, il Vangelo annunciato, possa attecchire, e bisogna seguirlo per farlo crescere, per fargli prendere terra. I missionari non possono passare come meteore, sennò sparisce subito dopo una settimana. No. Bisogna, appunto, siccome il Vangelo non è pubblicità, bisogna prendersene cura, perché è attaccato alle persone, alle loro vicende, alla loro vita. Entrate in una casa, restatevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Vedete che, non so, la nostra parrocchia, per esempio, ha quasi, credo, ha 1000 anni, 700-800 li ha tutti. E siamo qui ancora a cercare di solidificare in questo quartiere, vedete, con qualche difficoltà, il Vangelo, no? E quindi il messaggio di un mondo nuovo richiede dei cambiamenti difficili, deve confrontarsi a mentalità, a modi di vita radicati, e quindi bisogna costruirlo, solidificarlo, uno stile di vita, e trasmetterlo, ma questo richiede tempo, formazione, pazienza. Basta vedere la fatica di Gesù, il tempo, la pazienza e gli insuccessi che ha sperimentato Gesù nel formare i discepoli. E quindi questo è tutto il tema della cura delle comunità, e in particolare di questa invenzione cristiana delle parrocchie, che è stupenda secondo me. Cioè quello di far vivere una comunità in un luogo, in un quartiere, in un paese, tra le case, in modo che tutte le persone che vivono lì e ci passano dentro lì e nascono lì possano incontrare il Vangelo. Guardate che è splendida sta roba qui. E del resto il cristianesimo è stato in piedi per quello, perché si è radicato in qualche luogo, sono rimasti i discepoli. Ultima raccomandazione, importante, importantissima, la libertà nell'accoglienza del Vangelo. A noi sta dando fastidio il fatto che, siccome avevamo fatto tutti i cristiani, controllavamo se non battezzavano i bambini nella prima settimana, se uno non faceva il funerale in chiesa era peccatore pubblico, se uno non si sposava in chiesa era, come si chiamano quelle robe lì, adultero, no? Avevamo in mano tutto, hai capito? Adesso il fatto che un sacco di gente invece non si riferisce alla chiesa, sta roba qui ci dà fastidio. Ma forse questo ci aiuta a capire anche cos'è il Vangelo. Il Vangelo è una proposta libera. Non è che la Chiesa ha in mano il mondo. Ce l'ha in mano il Signore, per fortuna, che l'avesse in mano la Chiesa. Immaginati. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto i vostri piedi. Cioè, nessuna pressione, nessuna costrizione, ma neanche propaganda sudola, neanche proselitismo furbo, che alla fine ci fa ricattare da una religiosità troppo umana, hai capito? Ci mette dentro nelle logiche del potere, del dominare le persone, dei numeri anche. È liberamente che le persone devono decidersi per il mondo nuovo annunciato dal Vangelo. Il Vangelo del resto coincide, quando uno lo accoglie capisce che il Vangelo è libertà. La libertà religiosa, il documento di libertà religiosa nel Concilio è stato il più rivoluzionario, è più coerente col tema della rivelazione. Cioè, se uno viene incontro ti fa una proposta, se Dio viene incontro ti fa una proposta, tu devi essere libero di rispondere. È il minimo. E sapete che si è spaccata la Chiesa e tuttora comunque ci sono tensioni su questi temi della libertà religiosa. Nessun risentimento se si viene rifiutati. Noi siamo solo dei messaggeri. Il messaggio non è nostro, trova altre vie, capito? Il Signore troverà maniera di continuare a parlare con quella persona che non vuol parlare con te. Vabbè, chi sei? Poveretto anche te. Noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo, ma in spirito di pace, di rispetto, scuotendo la polvere dai nostri piedi, cioè non porto via niente, ho dato tutto quello che avevo, hai capito? Non porto via niente da casa tua, anche la polvere te la lascio qui. Non avevo nessun interesse, capito? Queste robe qui voi dite come sono andate a finire. Beh, i 12, il Vangelo di Marco dice, questa missione ebbe un sorprendente successo e tornarono tutti contenti e pieni di meraviglia. Non so, io direi che potremmo tentarci anche noi, no? E comunque proviamo a pregare, dai, preghiamo un po' adesso insieme, perché possa succedere anche i nostri giorni, perché non ci arrendiamo a questo clima di rassegnazione, ma proviamo a riascoltare con entusiasmo la chiamata cristiana. Quei pochi momenti, io credo lo sentiamo, quei pochi momenti in cui davvero ascoltiamo questa roba qui che gira attorno a Gesù, attorno al Vangelo. Guardando il mondo si apre, mi pare, no? Imparare appunto a riguardare il mondo con occhi del Vangelo, con la speranza appunto, e a credere alla cosa bella che il Signore ci ha incaricato di far sapere ai nostri amici. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda veri discepoli e testimoni del Cristo, primizia di un'umanità nuova. Diciamo insieme, o Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, che anche oggi dai ad alcuni dei tuoi figli il dono di testimoniare in modo radicale la fedeltà al Vangelo. Aiutaci a riconoscere le voci profetiche che salgono dai flutti minacciosi del nostro tempo e indicano strade di speranza. Per questo ti preghiamo.
O Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, ti ringraziamo perché ci hai benedetti con ogni benedizione e hai aperto davanti a noi scenari immensi dove ogni uomo e ogni cosa trovano la pienezza della loro realizzazione. Signore, fa che per rispondere all'abbondanza della tua grazia anche noi siamo disposti a donare la vita. Per questo ti preghiamo.
O Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, che dopo il rifiuto da parte del tuo paese non ti sei chiuso in una posizione di difesa, ma hai scelto e mandato i 12 in missione, aiuta la tua Chiesa a seguire il tuo esempio e a riscoprire la bellezza della libertà, della responsabilità, della povertà nell'annuncio del Vangelo. Per questo ti preghiamo.
O Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, ti ringraziamo per chi nella nostra comunità tiene vivo il senso del servizio generoso e gratuito. Nella liturgia, nell'animazione dei ragazzi, nell'aiuto alle persone che soffrono. Fa che tutti questi gesti siano segni di una carità vissuta nella verità. Per questo ti preghiamo.
Sì, nostra speranza, ascoltaci. O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte. Fa che riprendano il cammino della speranza e siano per sempre il tuo vivente canto di gloria. Per Cristo nostro Signore.